Benvenute e benvenuti a Cooking Podcast, un progetto del Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Torino, che ha lo scopo di diffondere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni attraverso un approfondimento delle varie tematiche e rivolgendosi alla comunità politecnica e territoriale. Io sono Fernanda Torre, sempre del Comitato Unico di Garanzia.
Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Francesca D'Onofrio, faccio parte sempre del Comitato Unico di Garanzia. La puntata di oggi sarà volta a conoscere e affrontare il tema della violenza di genere. Ci troviamo in compagnia di Silvia Sinopoli, vicepresidente Emmaonlus e operatrice e coordinatrice degli sportelli antiviolenza e strutture protette di Emmaonlus, e di Silvia Spadini, vicepresidente Emmaonlus e operatrice e coordinatrice centro antiviolenza e strutture protette Emmaonlus.
Allora, direi di iniziare questa conversazione con alcuni dati ISTAT estremamente significativi relativi alla violenza sulle donne, in modo da fornire una panoramica della situazione attuale in Italia. Il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni, parliamo di 6.788.000 persone, è stata vittima nel corso della propria vita di una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 20,2%, quindi 4 milioni di persone, di donne, ha subito violenza fisica, il 21%, 4.520.000, violenza sessuale. Sono dati indubbiamente terribili, ai quali si aggiungono quelli dei femminicidi. Ad oggi sembrano essere oltre 20 le donne uccise nel 2024. La difficoltà nel quantificare il numero preciso delle vittime è dovuta anche alla mancanza di criteri comuni precisi, per cui un omicidio volontario ai danni di una donna viene considerato meno femminicidio. Io chiederei, insomma, a Silvia, a entrambe Silvia, a chi ha piacere di rispondere, quali sono le differenze tra i due e perché è importante distinguerli anche a livello giuridico?
Sì, intanto grazie mille e buon pomeriggio a tutte e tutti. La prima difficoltà che incontriamo è proprio sul termine femminicidio, nel senso che a livello giuridico non esiste un vero e proprio reato di femminicidio, e quindi si crea una discrepanza perché questa definizione è utilizzata più a livello sociologico e criminologico piuttosto che giuridico, nel senso che all'interno del nostro codice penale troviamo l'ipotesi di omicidio classico, e quindi si è puniti perché appunto si provoca la morte di un uomo nel nostro ordinamento, così recita appunto l'articolo del codice penale sull'omicidio. Mentre per quanto riguarda il femminicidio troviamo delle importantissime sentenze anche delle supreme corti, della Suprema Corte italiana, dove effettivamente questo termine ha iniziato ad essere utilizzato. Ma per far sì che si possa parlare di femminicidio è necessario che i magistrati, quindi chi conduce le indagini, ma anche chi pronuncia poi la sentenza di condanna, riconosca che si tratta di un atto, ovviamente il più grave, all'esito di una pregressa violenza già commessa, e non sempre questa valutazione viene fatta, perché molto spesso, lo sappiamo, a livello di mass media anche, si sente parlare molto spesso di raptus e di gesto isolato, e invece è qui che si crea la problematica, perché non c'è una definizione comune di quello che è il femminicidio in sé considerato, e lascio la parola a Silvia per appunto valutare questi aspetti.
Sì, nel senso che noi, anche quando facciamo incontri, dibattiti o confronti, a volte ci viene anche riportata un po' l'osservanza: ma perché non si parla allora anche di maschicidio? Quello che noi diciamo in risposta a queste osservazioni è il fatto che in primis forse c'è un'origine specifica, no, per il femminicidio, che è un'origine culturale, con delle dinamiche ben specifiche e con degli aspetti anche post, diciamo, evento ben specifici, no, che comunque portano un po' a legittimare nonostante tutto l'evento. Questo non vuol dire che non riconosciamo che anche i maschi, gli uomini, possono essere vittime di omicidio, ma sicuramente i numeri non giustificano la creazione di un fenomeno come quello del femminicidio, e anche l'origine, quando c'è, non è da un punto di vista culturale, che quindi porta a una legittimizzazione continua comunque degli agiti, anche quando sono estremi in qualche modo.
Ok, grazie mille per, diciamo, questa prima panoramica.
Stiamo parlando di violenza,
un fattore già di per sé molto difficile da individuare. Una delle sue forme più subdole e purtroppo diffuse è quella della violenza psicologica, che è una violenza invisibile. E allora ci chiediamo, qual è il quadro normativo in Italia? Quali sono le normative a cui possiamo appigliarci per contrastare, per individuare e quindi contrastare questa violenza psicologica e tutelare le vittime?
Sì, un po' per quanto detto, diciamo, per il femminicidio vale per la violenza psicologica. È una forma molto subdola, molto poco riconosciuta e che crea ancora delle problematiche a livello di stereotipi, perché c'è una grande confusione anche di nuovo nell'opinione pubblica nel valutare alcuni comportamenti come conflittuali, mentre invece già di per sé si tratta appunto di situazioni di violenza psicologica. Di nuovo la normativa interna non ci aiuta, perché anche qui non troviamo una definizione vera e propria. Possiamo però rifarci alla Convenzione di Istanbul, che è il testo giuridico internazionale, un trattato internazionale che ci guida l'operatività dei centri antiviolenza anche. È in realtà legge in Italia dal 2013, perché è stata ratificata appunto dal nostro paese. Lì abbiamo sì la citazione, viene citata la violenza psicologica tra le forme di violenza domestica, quindi possiamo dire che ha ottenuto una prima forma di riconoscimento. E quindi la convenzione stessa ha chiesto agli stati firmatari proprio di adottare tutte le misure legislative o di altro tipo necessarie proprio per punire un comportamento intenzionale, così la definisce, mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione e le minacce. Ecco quindi che una definizione, seppur non direttamente nelle fonti interne, l'abbiamo. Nella nostra casistica come centri e sportelli antiviolenza sicuramente riconosciamo come forme di violenza psicologica tutti quei comportamenti che danneggiano l'identità e l'autostima della donna che li subisce, e ricordiamoci che la violenza psicologica precede sempre e accompagna comunque la violenza fisica, quindi anche a livello di dati noi la rileviamo sempre, anche se la donna non lo esplicita, non la riconosce magari perché richiede una grossa consapevolezza. Questo perché accompagna altre forme, perché rinforza il controllo sulla donna attraverso la paura, purtroppo, e l'umiliazione costanti. A livello di agiti possiamo fare qualche esempio, giusto perché può servire per riconoscere anche dei segnali. Parliamo di violenza psicologica di fronte a minacce di violenza fisica, forme di isolamento, forte gelosia e possessività, intimidazioni, umiliazioni, il fatto di ignorare o ridicolizzare i bisogni della donna, mentire. Quindi sono tutti questi comportamenti che, anche se non esiste, come abbiamo detto prima, una definizione specifica, possono sicuramente essere fatti valere di fronte all'autorità giudiziaria. È possibile sporgere una querela anche in presenza di esclusiva violenza psicologica, quindi non è necessario subire altre forme, perché se rientriamo in un quadro di maltrattamenti psicologici costanti, è possibile appunto sporgere querela per maltrattamenti, e quindi c'è una tutela possibile, una via di fuga.
Grazie mille. Insomma, una ulteriore curiosità: negli ultimi anni il nostro Ateneo, il Politecnico di Torino, si è impegnato, anche in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, in campagne di sensibilizzazione rivolte al personale di Ateneo e al corpo studentesco. Una delle azioni più rilevanti è stata senza dubbio la nomina della consigliera di fiducia, figura di riferimento in caso di discriminazioni, molestie, lesioni della dignità o anche mobbing. In particolare si cerca tuttora di costruire e promuovere un senso di responsabilità collettiva, in modo tale che tutte le persone all'interno dell'Ateneo siano in grado di individuare quei segnali della violenza di genere e anche agire di conseguenza. Quindi chiediamo, com'è possibile riconoscere questi segnali e come possiamo educare le persone al rispetto e alla parità di genere in modo da prevenire alla radice appunto questa violenza?
Sì, diciamo che forse ci sono due livelli, no? Il primo è forse noi tutti e tutte come cittadini e cittadine, quindi sicuramente metterci in discussione, accettare in qualche modo che siamo tutti e tutte vittime di stereotipi legati al genere, involontariamente, che quindi ci porta a giudizi, a osservazioni, a responsabilizzare la donna, a deresponsabilizzare, quindi fare un lavoro comunque personale. Sicuramente a livello di società è importante anche iniziare con la formazione non solo di operatori e operatrici, ma anche di sensibilizzazione all'interno delle scuole, a partire anche dai più piccoli, proprio per educare al rispetto, alla parità, e anche banalmente nel quotidiano forse iniziare a coniugare anche al femminile, cosa che non è così scontata ed è molto molto faticosa. L'altro livello forse è quello un po' più sul pratico, quindi quando la donna si trova in una situazione di violenza o quando qualcuno o qualcuna conosce una donna che vive quella situazione. Come diceva Silvia, soprattutto nei casi forse di violenza psicologica è importante distinguerla dal conflitto, quindi è importante non considerarla come una classica lite, una classica discussione, quindi qualcosa di normale che fa parte un po' della relazione di coppia e che quindi deve essere accettata. Quindi, ad esempio, noi le indicazioni che diamo sono provare a capire se gli argomenti di discussione sono sempre gli stessi. Le donne a volte lo dicono, non c'è un motivo. E già questo la distingue dal conflitto. Oppure gli insulti, le svalutazioni sono legate al genere, quindi in quanto donna, non ha valutazioni un po' personali. Se c'è la paura in un conflitto, io non provo paura. O ancora chi usa la violenza per, come dire, controllare, intimidire, chi invece per difendersi, chi è che subisce il controllo e chi lo agisce. E poi sicuramente tener conto della spirale della violenza, che ancora se ne parla poco, ma che è un po' il fulcro per capire l'ambivalenza della donna che molto spesso viene riportata. Quindi conoscere che c'è una fase in cui c'è un accumulo di tensione, una fase di escalation dove quindi la donna può provare paura e forse è la fase in cui parla con l'amica, chiede aiuto, si rivolge all'esterno, prova un po' a capire cosa può fare, seguita sempre da una fase invece di falsa riappacificazione o luna di miele, dove quindi la donna è anche capace di negare tutto. Di abbandonare il percorso anche al centro antiviolenza, di ritirare le denunce. Questo non la rende meno credibile. Semplicemente può avere paura, può anche sentire il senso di responsabilità dall'uomo, dalla famiglia, dagli amici. E quindi questo forse ci aiuta a evitare giudizi del tipo perché non sei nata prima, perché lascia i figli e le figlie lì, perché è tornata con lui, perché non l'ha denunciato. E poi forse l'ultima cosa è provare a far sì che il fenomeno non venga visto sempre solo come qualcosa di femminile che lotta contro il maschile, ma che sia anche un cambiamento culturale che coinvolga anche gli uomini, che non vuol dire appunto considerarli in qualche modo responsabili o negativi come genere in toto, no? Però mettersi in discussione e bloccare le battute da spogliatoio, intervenire nel caso in cui si assista a un'aggressione o a delle parole che appunto fanno parte forse di altro e anche non considerare tutti questi discorsi come qualcosa di esagerato.
Questa puntata è dedicata al non essere da sole. E in questo contesto, nel non lasciare nessuna da sola, è attivo dal mese di giugno presso il Politecnico di Torino e anche nella sua sede del Castello del Valentino lo sportello antiviolenza di Emma Onlus, che svolge e intende continuare a svolgere sempre di più un ruolo fondamentale nel contrasto e, lasciatemi dire, anche nella prevenzione della violenza. Ora, per le nostre ascoltatrici e soprattutto anche per i nostri ascoltatori, quali servizi offre lo sportello alle persone che si rivolgono a voi, che tutti i giorni lavorate a contatto con queste storie tremende? E qual è stata la risposta del personale di Ateneo e del corpo studentesco?
Sì, magari prima facciamo una presentazione di Emma, poi passo la parola alla collega che coordina lo sportello. Allora, Emma Onlus è un centro antiviolenza che è attivo ormai dal 1998 nel contrasto al fenomeno della violenza di genere. È un centro antiviolenza femminista di origine, quindi considera sicuramente l'attività di ascolto e di accoglienza delle donne fondamentale, ma prioritarie forse, no? Proprio per il cambiamento culturale, sono anche tutte quelle attività di sensibilizzazione, di progettazione, di comunicazione, no? Che sperano sempre di far fare questo click e questo passaggio di mentalità. È un luogo che nasce come quindi luogo politico apartitico di donne, per altre donne che subiscono attualmente ma che anche hanno subito violenza anni passati, sole o con figli, figlie di qualsiasi estrazione sociale, religione, orientamento sessuale, nazionalità. Ritiene quindi che l'origine ovviamente sia un'origine culturale, quindi non relegata al rapporto di coppia. Il punto di forza è sicuramente il fatto di essere un'equipe multiprofessionale. Ci riteniamo tutte operatrici antiviolenza, con un corso riconosciuto dalla regione, che sicuramente condividono i valori appunto di non giudizio, di rispetto alla libertà di scelta e di autodeterminazione e di lavoro con la donna, non per la donna, ad esempio, e ognuna di formazione personale magari differente che serve per l'equipe, quindi avvocate, psicologhe, educatrici, assistenti sociali, esperte di genere, esperte di comunicazione, progettazione, mediatrici. E la particolarità di Emma forse è che ha tutto un personale che comunque è retribuito, quindi non è esclusivamente di volontariato, e questo per noi è importante dirlo perché ancora c'è l'idea del centro antiviolenza come qualcosa di caritatevole, che a volte ci sentiamo anche dire. E tutti i nostri percorsi sono gratuiti, indipendentemente dal reddito della donna, tutelano la privacy e la riservatezza e non c'è necessità di avere la denuncia per poter essere aiutate, ascoltate. Siamo in rete col numero nazionale del 1522, con Dire, con il tavolo di coordinamento regionale dei centri antiviolenza case rifugio e il coordinamento contro la violenza sulle donne. I percorsi che noi possiamo offrire al centro ma anche agli sportelli sono appunto, oltre al percorso legale, il percorso psicologico, il banco abbigliamento farmaceutico o alimentare, l'accoglienza in emergenze, quindi anche in strutture protette a indirizzo segreto, appunto il percorso operatrice, che per noi è centrale perché serve proprio quello a rendere la donna consapevole della situazione che vive e del fatto che non è colpa sua, che non si deve vergognare, che non è normale e che può ricominciare in qualche modo senza essere di meno. Si fanno incontri quotidiani, si parte dal primo ascolto con la raccolta della storia, centrale la valutazione del rischio proprio per evitare o limitare gli agiti dell'uomo e capire quando la situazione è potenzialmente a rischio di femminicidio, dove fondamentale è la paura che la donna ci riporta. E questo.
Sì, nello specifico solo degli sportelli antiviolenza, ci piace pensare a questi spazi come piccoli spazi di libertà. Ricordiamo che operano allo stesso modo di un centro antiviolenza, ecco. Ma la caratteristica che hanno, così come ha questa caratteristica lo sportello al Politecnico, è che sono molto riconoscibili e facilmente accessibili alle donne e a chiunque voglia chiedere informazioni sul tema della violenza di genere. È possibile, ad esempio, perché li chiamiamo punti strategici, perché è possibile recarsi in questi spazi anche solo con una scusa. In questo caso dello sportello al Politecnico è possibile sia per le studentesse che per il personale appunto accedervi. Pensiamo a tutte le donne che subiscono purtroppo delle pesanti forme di controllo e abbiamo visto che nel tempo avere degli spazi in più, meno connotati da un certo punto di vista rispetto al centro antiviolenza, ma presenti in luoghi specifici, sono stati molto utili per far fronte a queste situazioni. Ecco, nonostante l'apertura di questo sportello sia avvenuta circa 3 mesi fa, con diciamo una non un vero e proprio evento di lancio, se vogliamo, abbiamo assistito a già 2 richieste di aiuto. E quello che volevamo condividere con voi è che, per quanto possa a livello numerico sembrare un dato poco rilevante, in realtà dobbiamo partire dal presupposto che ci vuole tempo di solito affinché uno sportello antiviolenza si avvii con dei numeri consistenti, perché è necessario acquisire fiducia, è necessario che conoscano anche, no, il fatto di poter chiedere aiuto, la notizia stessa. e solitamente ci vuole all'incirca un anno e mezzo prima che si arrivi a delle vere e proprie richieste di aiuto. Quindi senza dubbio c'è stata una campagna di comunicazione molto efficace, per questo vi ringraziamo, possiamo anche leggere questo fatto come un segnale di maggiore consapevolezza da parte delle donne che studiano e lavorano qui, e quindi frutto probabilmente di tutto il lavoro che è stato portato avanti negli anni dall'Ateneo, dal CUG credo in particolare. Abbiamo riscontrato anche proprio nei primissimi giorni di apertura delle considerazioni rispetto all'apertura in sé, tanti hanno salutato con favore l'apertura stessa. Abbiamo avuto poi delle osservazioni legate da parte di uomini che hanno in qualche modo, alcuni sottolineato il fatto che servisse uno spazio forse anche per gli autori di violenza, altri hanno sottolineato quanto potesse essere utile mettere il focus sugli uomini che subiscono violenza. Noi abbiamo risposto, come ci capita molto di frequente anche in eventi pubblici, dicendo che sicuramente i dati del fenomeno, quelli che citava Fernanda anche all'inizio, ci devono purtroppo ancora far parlare di un fenomeno di genere connotato appunto dalla prevalenza tra le persone offese di donne per reati specifici e per appunto una struttura ancora patriarcale in cui viviamo, che quindi fa sì che sia ancora necessario essere presenti sul territorio e negli spazi. Perciò ecco, l'abbiamo già detto, non neghiamo che esistano altre forme di violenza, ma è importante supportare ancora le donne nella richiesta di aiuto e nel percorso di fuoriuscita.
Secondo me possiamo anche ricordare quando è aperto.
Assolutamente.
Quindi posso, sì, insomma, i primi tre mercoledì del mese è aperto dalle 2:30 alle 5:30 presso la sede centrale del Politecnico di Torino, dall'ingresso di Corso Duca degli Abruzzi, mentre l'ultimo mercoledì è al Castello del Valentino, sempre con lo stesso orario. Ma abbiamo anche inserito all'interno della pagina del Comitato Unico di Garanzia, all'interno del sito dell'Ateneo, un calendario dove è possibile vedere, al momento fino a dicembre, ma poi allungheremo tutti, insomma, il calendario, in modo che una persona possa vedere immediatamente dove si trova nello sportello il mercoledì successivo. Io, insomma, concluderei questa intervista con un'ultima domanda che facciamo un po' a tutti, perché è, insomma, importante secondo me anche proprio per nell'ottica del sensibilizzare. Quali film, documentari, libri pensate avete piacere di consigliare alla comunità studentesca, ma anche tutto al personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore, e quindi anche un pubblico adulto?
Sì, assolutamente, molto volentieri. Abbiamo dei manuali di riferimento, dei testi anche normativi che abbiamo citato in questa intervista, quindi sicuramente la Convenzione di Istanbul, ma anche le linee guida CISMAI per il maltrattamento e abuso all'infanzia e ANCI per il lavoro di rete nel contrasto alla violenza di genere. Poi abbiamo degli autori e delle autrici, che anche lì ci sentiamo di consigliarvi, più che dei testi specifici, in generale qualsiasi testo di eventualmente Anna Costanza Boldri per aspetti giuridico-culturali, stereotipi di genere, vittimizzazione secondaria, la giudice Paola Di Nicola Travaglini e il giudice Fabio Roia, sempre per aspetti giuridico-culturali. È molto importanti sulla vittimizzazione secondaria nei tribunali italiani, fa proprio una panoramica di questo, il sociologo che conoscerete, Stefano Ciccone, fondatore di Maschile Plurale, la pedagogista Irene Biemmi per libri illustrati per bambini e bambine, la sociolinguista attivista Vera Gheno e Michela Murgia, sicuramente ci siamo sentite di includere. Abbiamo anche da consigliare dei giochi, anche se non sono tanto per adulti, ma anche da regalare sicuramente. Abbiamo detto che l'educazione parte dalla prima infanzia, e quindi ci sono dei giochi molto interessanti. Uno è Who is She? Il gioco da tavolo di donne coraggiose che hanno cambiato il mondo, quindi un po' per ribaltare, ecco, anche il racconto della storia e il memory, a che gioco giochiamo. Poi abbiamo delle influencer da segnalarvi che molte di voi conosceranno già, come Carlotta Vagnoli, Cati La Torre e Benedetta Lozito, che sono anche esperte e attiviste sempre femministe.
Ok, grazie mille sui giochi, io sono una grande fan dei giochi di società, quindi al 100%. Sì. E quando hai detto delle prime donne, ricordo che c'è anche insomma il Politecnico ha organizzato la mostra Le Prime, molto interessante sulle prime donne all'interno dell'Ateneo. Allora, io vi ringraziamo a nome di tutto il comitato, ma anche dell'Ateneo per il lavoro che state facendo da giugno di estrema sensibilizzazione. È un inizio, però un inizio importante. Noi vediamo già insomma i risvolti. Io sono estremamente sensibile, felice a questa insomma di poter contribuire nel piccolo. E insomma, ricordo che quando uscirà questa puntata sarà con l'inizio del nuovo anno accademico, con l'inizio delle lezioni. Pensiamo che sia importante proprio partire da quella data lì, partendo dagli studenti e dalle studentesse fino ad arrivare a tutta la comunità. Francesca, insomma, grazie.
Concordo ovviamente e ricordatevi sempre che non siete da sole.
Esatto, e c'è un sito internet dell'associazione.
Assolutamente anche. Sì, che è www.emmacentriantiviolenza.com e poi tutti i recapiti eventualmente potete trovarli scrivendo anche una mail a, forse l'avevi citata tu Fernanda, sportellopolito@emmacentriantiviolenza.com per domande di qualsiasi natura, non per forza di richieste di aiuto, anche dubbi, informazioni.
Grazie a tutte e tutti.
Grazie.
Cooking Podcast è una serie del Nucleo Multimedia Pulito per il Comitato Unico di Garanzia Pulito, prodotto da Radio Pulito Onde Quadre.